Ave Maria, gratia plena, Dominus et tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui.
Santa Madre di Dio,
prega per noi.
Diamo il benvenuto in questo settimo sabato mariano, dedicato a Maria, maestra e modello al servizio della parola, al padre Sergio Gaspari, monfortano, amico nostro da sempre, liturgista di rinomata esperienza e collaudata esperienza, il quale ci tratterà il tema Maria la maestra incomparabile, che ci introduce alla contemplazione di Cristo. Padre Sergio, che collabora con molte riviste e con molti centri culturali in campo liturgico e mariano, ha scritto tanti articoli, ma soprattutto rimane di lui sempre fondamentale il libro che abbiamo tra mano, Maria nella liturgia, che è sempre un punto di riferimento per conoscere la ricchezza liturgica e della presenza di Maria nella liturgia restaurata dopo il Concilio Vaticano II, di conseguenza un libro che merita di essere tra mano, meditato, per poter meglio conoscere il posto che ha la Vergine, non soltanto nella dottrina, ma soprattutto nella celebrazione della liturgia e quindi nella lex credendi, lex orandi. Il titolo più bello che noi gli diamo è quello di essere sempre stato un amico, fin da quando, dai primi anni ancora, in cui abbiamo insieme partecipato ai sabati mariani. Ci scusiamo perché forse l'uditorio stasera è un pochino meno fitto di altre volte, ma non so quanti fossero nel cenacolo attorno alla Vergine Maria. L'importante è che possiamo con lei cercare il Signore e chiedere lo Spirito Santo e, mediante gli Apostoli, entrare a conoscere sempre più profondamente anche il suo mistero di madre e di discepola del Signore. Grazie, padre Sergio, a te la parola.
Grazie a voi e a padre Ermanno. Io sono stato suo alunno, mi fece scuola Maria nei padri e gli sono grato anche adesso, perché i padri sono una miniera, insuperati si dice, e insuperabili proprio nel campo mariologico. E io dovrei parlare di questo titolo, Maria la maestra incomparabile, che introduce nella contemplazione di Cristo. Però, siccome mi sono ispirato alla esortazione apostolica del Papa Wojtyła, Rosarium Virginis Mariae, numeri 14-15, allora ecco il titolo un po' modificato. Maria, maestra incomparabile, che introduce alla logica di Cristo, logica sacramentale e eucaristica. L'argomento è questo: vogliamo leggere la parola di Dio con Maria, maestra incomparabile, per giungere al sacramento della parola. Notate, il sacramento della parola, cioè che la Vergine ci conduce alla parola sacramento. Difatti il sottotitolo di questo mio intervento è Maria modello della sacramentalità della parola. Badate, Maria e la sacramentalità della parola. E Maria, simbolo della fede o anche sintesi della fede, e l'Eucarestia, mistero della fede, l'Eucarestia vista attraverso i suoi cinque momenti rituali. Questi momenti sono scanditi dalla parola di Dio. Difatti, primo, nei riti di introduzione, la parola chiama il popolo di Dio all'assemblea liturgica. Cristo è venuto per radunare i figli dispersi di Israele. Quindi Cristo è il vocante, chiama l'assemblea a celebrare perché si faccia memoria di Lui e così poterci restituire quali figli al Padre. Cristo che chiama a fare memoria di Lui. Poi nella liturgia della parola, la parola ci conduce all'ambone, alla mensa verbi, e chiede questa parola l'ascolto obbedienziale al Signore, dove notate questa dinamica: Dio è proposta, l'uomo è risposta. L'uomo risponde quando, come la Vergine, dice fiat, cioè quando incarna, si fa grembo sacramentale della parola del Signore. Dio proposta, l'uomo risposta. Dio parola prima, l'uomo parola seconda. Dio proposta, l'uomo eco. Poi terzo, la parola conduce alla mensa del pane, la mensa dell'altare e il sacrificio pasquale di Cristo. E qui ricordiamo la Vergine, in pratica questa funzione ci fa vedere come nella messa abbiamo un'unica offerta ma due offerenti. Cristo è l'offerente di testa in capo, ma si offre al Padre con noi, ma anche noi offriamo Lui. Ciò che avviene già alla presentazione di Gesù al Tempio e presso il Calvario sulla croce. Due offerenti, un'unica offerta. Poi la parola nei riti di comunione invita alla comunione nuziale che sfocia nella divinizzazione e nella concorporazione con Cristo. Qui abbiamo che nella comunione diventiamo carne della carne di Cristo. Quindi non meravigliatevi se Ambrogio Autperto, che era nel IX secolo, VIII-IX secolo, se era benedettino e diceva caro Cristi, caro Marie. E poi, ecco, nella comunione diventiamo membra del corpo di Cristo. E quinto, la parola invita alla missione eucaristica della Chiesa, l'annuncio pasquale del risorto dopo la celebrazione. Lo scopo di questo mio intervento è così: raggiungere la deiformità eucaristica, cioè spazio sacramentale, la deiformità che assicura l'assunzione della logica di Cristo. Difatti ricordate questo assioma di Sant'Agostino che dice: aut aut, o sarai deiforme, prenderai la forma di Dio, o sarai deforme. Allora, o come Maria, chiamata dalla parola, che da fervente ma semplice ragazza ebrea diventa madre divina, Maria madre divina, e sempre vergine ad opera dello Spirito, oppure resti deforme, come Eva, deformata, snaturata, vera madre dolorosa, perché porge ad Adamo il frutto avvelenato e mortifero. Però ecco, per questo noi cattolici, assieme ai cristiani orientali, riteniamo che tutte le volte che nella Chiesa viene instaurato un vero senso della presenza di Maria, vi è un rifiorire della vita cristiana. Questo lo diceva il Cardinal Martini, e siamo più che convinti, laddove Maria è presente, cresce la vita cristiana. La Vergine dice all'angelo, fiat mi secundum verbum tuum. Maria è persona che pensa, ama, agisce secondo la parola, kata logon, la parola del Signore. Notate, la parola di Dio è ragione anche, orientamento, guida. Ecco, e la parola in Maria guida noi, indica a noi un modo preciso di ascoltare il Signore. Per esempio, con Dio non si discute, non si fa rib. La parola in Maria ci indica un preciso modo di ascoltare il Signore, secondo un preciso modo di celebrarlo e un preciso modo di vivere dopo il rito. Con la Vergine, sapete, abbiamo la novità pasquale, la creazione nuova, nuovo annuncio a Maria, nuova maternità di Maria, nuova qui vuol dire scatologica, definitiva, opera nuova, nuova nascita di Cristo, novus sacerdos, nuovo sacerdote, non vetus Melchisedec, nato, caro de carne. Cristo è sacerdote nuovo, non è nato carne da carne, ma novus Iesus, natus de spiritu, ex Maria Virgine. Quindi, ecco qua, nuova legge, nuovo rito, nuova cena, nuova vita eucaristica. Adesso, amici miei, avrete delle colpe da scontare, sopportatemi, le sconterete tutte. Adesso sei riflessioni che illustrano questo mio tema. Primo, il primato logico temporale della parola di Dio. Se Dio ci dovesse dire, per assurdo, vi tolgo, scegliete, o vi tolgo la parola o vi tolgo l'Eucarestia, il tabernacolo, noi dovremmo rispondere: in tutti i casi non toglierci la parola. Padre Gaspari non è protestante, eh? Io no. Non toglierci la parola. Perché? Ma qui ecco, sono stato, come dire, istruito da Sant'Agostino, da Sant'Ambrogio di Milano. Non toglierci la parola. Perché? Se io non ho più l'Eucarestia, con la parola santificata dallo Spirito, di nuovo posso cambiare il pane e il vino, transustanziarli in corpo e sangue di Cristo. Quindi il primato, senza la parola non avviene la cena, la comunione. Secondo, badate a questo binomio inscindibile, parola e rito, parola e sacramento, libro e calice. Inscindibili, due realtà insieme. Tu non puoi dire io c'ho il libro e tu c'hai il calice. No, libro e calice non sono separabili. Terzo, una liturgia della parola è incompleta se non sfocia nei sacramenti. Oggi, amici miei, sento dire negli Stati Uniti la messa è, come dire, una merce rara. L'80% delle celebrazioni in Brasile la domenica non è celebrazione dell'Eucarestia. Si dice nei nostri funerali in Europa e in Italia, dal momento che abbiamo assemblee molto eterogenee, nei funerali abitualmente non facciamo la messa. Momento. No. La parola è se stessa se conduce al sacramento. Come, ecco, la Vergine ci insegna, se il Verbo si è fatto carne, così la parola esige la res, il sacramentum, il compimento. Difatti Sant'Ambrogio ci dice che il sacramento eucaristico, che noi riceviamo si compie con la parola, cioè la parola, se si compie, arriva alla sua sommità, arriva al sacramento. E adesso invece questo, non avrebbe capito bene la parola chi dovesse marginare l'Eucarestia. Perché? Perché la parola si compie totalmente quando si fa sacramento. Cioè tu non capisci la parola se non apprezzi il sacramento della parola. Allora voi mi potreste dire, ma tu caro padre Gaspari stai parlando della parola o dell'Eucarestia? Io parlo della parola, origine, causa e apice dell'Eucarestia. La parola santificatrice, creatrice, determina, articola e culmina nel sacramento. Difatti, quarta riflessione, in Maria, serva e madre della parola, si nota come la parola è totale, integra. La parola in Maria si compie in tutte le sue virtualità. Ecco perché, quinta riflessione, diceva il grande Attanasio Alessandrino, che ha difeso la divinità di Cristo contro Ario, siamo nel IV secolo, diceva Attanasio Alessandrino che bisogna studiare bene due materie. Allora io già l'ho detto l'anno scorso qua, mi ricordo, dico sempre che affinché a te non capiti come a San Pietro, che deve fare l'esame tre volte, poverino, per poter pascolare il gregge di Dio. Simone di Giovanni, mi ami tu? Una volta, due, tre? Ecco, perché non capiti anche a noi di ripetere l'esame tre volte, ma essere promossi alla prima sessione? Ecco, ci dice Attanasio Alessandrino, studia bene due materie, non troppe. Due materie. La prima, la scrittura che ci istruisce. La seconda, studia la vita di Maria, la madre di Dio, non solo sorellina, ma Maria di Nazaret, la santa Teotokos, per favore. Studia, seconda materia, la vita di Maria, la madre di Dio, e sono sufficienti come ideale di perfezione e norma di vita celeste. Se vuoi passare gli esami da discepolo di Cristo, studia la parola di Dio e la vita di Maria. Queste due materie sono sufficienti per la perfezione qua giù e come norma per entrare nella vita celeste. Sesta riflessione, questa è meno pesante. Semplicione, non voglio offendervi, Semplicione, dove vai senza documento scritto? Per San Francesco d'Assisi, Maria è l'attestato in cui figlio notaio scrive il documento del perdon d'Assisi. Maria è la carta, la prova dell'indulgenza della Porziuncola. Voi sapete che nel 1216 San Francesco chiese al Papa Onorio III, che stava in quel momento a Perugia, dimorava, San Francesco chiese al Papa ampio e generoso perdono con una completa remissione di tutte le colpe. Ciò che dobbiamo fare anche noi ogni giorno, mortificarci, accettare le umiliazioni perché Dio perdoni le colpe di tutti. Comunque, Francesco chiede un perdono universale, una completa remissione di tutte le colpe al Papa. Il Papa acconsentì abbastanza facilmente, ma chiese a San Francesco, per quanti anni vuoi questa indulgenza? Francesco rispose, Santo Padre, non domando anni, ma anime, anime da salvare. Poi, mentre Francesco, fatto l'inchino davanti al Papa, stava uscendo dal palazzo apostolico, il Papa, vedendolo allontanarsi, lo chiamò e gli disse, oh Semplicione, dove vai? Quali prova, quali documenti porti tu di tale indulgenza? Francesco rispose, per me è sufficiente la vostra parola, Santo Padre. Se opera di Dio, tocca a Lui renderla manifesta. Di questa indulgenza, Francesco che parla, non voglio altro strumento, ma solo che la Vergine sia la carta Cristo sia il notaio e gli angeli i testimoni. Badate, Maria, madre della parola, è la carta, il documento, la prova scritta. In lei il figlio notaio scrive il documento del perdono. Venendo a noi adesso, come fai tu a celebrare la parola senza riferirti alla carta scritta, al foglio bianco, cioè bianco, riempito, il libro del Verbo che è Maria? Maria è il libro del Verbo. Ecco allora la prima parte, quella diciamo un po' descrittiva ma veloce, la prima parte di questo mio intervento. Maria, libro del Verbo, modello della sacramentalità della parola. Procedo attraverso quattro punti, ascoltate con pazienza. Allora, senza la parola non si celebra il Signore. E come anche senza l'obbedienza nello spirito alla parola non c'è incarnazione del Logos, così non c'è la cena eucaristica. Massima è l'importanza della parola nella celebrazione, e Sacrosanctum Concilium numero 24. La liturgia della parola è pars magis determinas, è la parte che maggiormente determina tutta l'azione liturgica. Non siete voi forse in errore? Voi siete in errore, perché non conoscete né la scrittura, né le scritture, né la potenza di Dio. Risponde Gesù ai sadducei che negavano la risurrezione. È Marco 12, 24. Cioè, voi sadducei non conoscete la parola, le scritture, quindi neanche la potenza di Dio che può far risorgere i morti. Non pensare che tu sia il successore di Costantino. Tu sei il successore di Pietro. Il tuo libro fondamentale non è il codice di Giustiniano, VI secolo, ma è la Sacra Scrittura. Questo è il monito con cui San Bernardo di Chiaravalle si rivolgeva al Papa Eugenio III, che era stato suo allievo, alunno, ed era stato anche Papa Eugenio III discepolo e abate al monastero delle Tre Fontane qui a Roma. Cioè, caro Papa, tu sei successore di Pietro, il tuo libro fondamentale sono la scrittura. Ecco, però notate, la parola è se stessa, se a un tempo è liturgia della parola e liturgia sacramentale. Badate, la parola crea l'Eucarestia, l'Eucarestia a sua volta proclama la parola. Qui vi cito un autore molto bravo che voi conoscete, è il mio compagno di scuola, ma lui era bravo, io no, è Stefano Rosso, un salesiano che insegna a Torino. Senza la liturgia della parola, la liturgia eucaristica è la presenza di un muto. Senza il sacrificio, la liturgia eucaristica, la liturgia della parola è la voce di un assente. In forza della liturgia eucaristica, la parola è presenza. In forza della parola, l'Eucarestia parla. Ecco, parola e Eucarestia, ambedue portano la totalità del mistero del Signore. Ecco perché la preghiera eucaristica quinta narra così: Signore, come discepoli di Emmaus, tu ci sveli il senso delle scritture e spezzi il pane per noi. E adesso Maria, maestra della parola, Maria sorella, sorellina nella fede, tutto vero, per carità, Maria è consorte ancora, no, nostra consorte, Sant'Agostino. Però un momento, io sono anche alunno di Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio dice proprio così: prius magistra quam discipula. Maria è più maestra che discepola. E qui Sì, ce l'ho, eccolo qua. Ho fotocopiato perché poca la volta questi testi dei padri non si trovano più in giro e ce l'ho fotocopiati davanti e dietro. Allora, Maria è maestra perché è discepola docile, perfetta, come è regina gloriosa perché serva obbediente. Gli estremi si toccano. È madre perché vergine, vergine perché madre. Comunque Maria più maestra che discepola, e qui c'è il testo di Sant'Ambrogio. Difatti Maria era vergine sapiente e maestra di verità. Vergine sapiente perché ha scelto la parte migliore, e maestra di verità perché è in grado di trasmettere e insegnare a noi fedeli gli avvenimenti e le parole di salvezza. Badate, maestra di verità. Difatti, nelle messe dove si proclamano le epistole sapienziali, già da prima del 1000 si dice: la sapienza di Dio parla nella persona della Vergine. Ma Dio parla nella persona della Vergine Madre. D'altra parte, già la donna sapiente dell'Antico Testamento tiene 3 discorsi ai giovani di Israele nel libro dei Proverbi. Oggi no, oggi non avviene, tutti vogliono insegnare. Qui invece la donna sapiente tiene 3 discorsi, perché è tipico della donna sapiente insegnare ed è tipico degli allievi imparare dai sapienti. Comunque Maria, ecco, è maestra di verità perché lei ha raccolto in sé tutte le parole che di salvezza. E in base a questo Sant'Ambrogio diceva anche: Maria è modello di vita per tutti i discepoli, appunto perché è discepola perfetta, quindi è maestra per tutti noi. La vita di Maria basta da sola ad ammaestrare tutti, vedete Ambrogio, ma prima vi ho citato Sant'Attanasio. E Paolo VI, anche lui nella Marialis Cultus, parla di Maria maestra di vita spirituale. La Collectio Missarum numero 32 ha per titolo Maria madre e maestra spirituale, e il Papa in Sacramentum Caritatis rileva questo numero 33. Così quando avrete modo leggerete, intanto io vi dico solo qualcosa. Allora, il Papa ci dice che Maria ci mostra la sacramentalità della parola. Allora, Sacramentum Caritatis numero 33, e dice: in Maria Santissima vediamo perfettamente attuata la modalità sacramentale con cui Dio raggiunge e coinvolge nella sua iniziativa salvifica la creatura umana. Poi il Papa parla della liturgia della parola, quindi della liturgia eucaristica, e il nesso che esiste tra queste due realtà. E poi il Papa, in Sacramentum Caritatis numero 96, dirà anche che in Maria troviamo realizzata l'essenza della Chiesa nel modo più perfetto. Vuol dire questo: in Maria tu capisci che la parola è evento di salvezza. Questo evento di salvezza porta alla comunione con Cristo, con gli altri, e porta all'apostolato di carattere eucaristico. Terzo argomento: alla scuola di Maria, ricordate Giovanni Paolo II, Ecclesia di Eucaristia, capitolo VI, i numeri 53-58. Lì diceva: alla scuola di Maria, lasciarsi educare da Maria, donna eucaristica. E nella lettera enciclica Ecclesia di Eucaristia il Papa già all'inizio invitava a contemplare il volto di Cristo alla scuola di Maria. Eh sì, Maria ti guida a vedere il volto di Cristo. Difatti nella Rosarium Virginis Maria il Papa poi diceva: il popolo cristiano si metta alla scuola di Maria perché è modello insuperabile per contemplare Cristo. Maria è maestra incomparabile per imparare. il Signore. E difatti anche il Papa, sempre Giovanni Paolo II, nel messaggio ai presbiteri per il Giovedì Santo del 2005, ormai il Papa si era aggravato, però in questo messaggio per il Giovedì Santo ai sacerdoti, il Papa ripeteva ancora: mettersi alla scuola di Maria per meglio gustare la grandezza del mistero eucaristico. Guardate, Papa Wojtyła ha parlato moltissimo, Maria, ecco, maestra, al mettersi alla scuola di Maria, ma il Papa fa eco a tanti padri della Chiesa. Ecco il mio quarto punto della prima parte. In Maria, o di Ghitria, notiamo come la parola compie il suo iter completo. Cioè, Maria ci insegna questo. La parola di Dio in lei è compiuta, si compie nel suo iter totale. Ecco allora Maria Odigitria, una delle più antiche icone orientali che abbiamo anche noi in altri modi. Ma ecco, Cristo che con... Maria che con l'indice della mano destra indica il figlio che lei regge con la mano sinistra. È Maria che dice: venite, primo, venite e contemplate Cristo, icona visibile del volto non visibile del Padre. I riti di introduzione, venite. Maria qui la Vergine dell'accoglienza, la liturgia della soglia, la Vergine che esce fuori dalla Chiesa ad accogliere e ci fa entrare in Chiesa, nella casa di Cristo che è la sua casa. Secondo, la liturgia della parola. Venite, ascoltate, obbedite al verbo sapienza, Cristo profeta e maestro, Maria qui la discepola fedele. Terzo, venite, celebrate attorno all'altare. Venite, celebrate Cristo sommo sacerdote del Padre per l'umanità. Maria che presenzia la cena eucaristica. Quarto, venite, mangiate e bevete Cristo nel suo pane di vita e nel calice dello Spirito. Badate a queste parole: venite, mangiate, prendete, mangiate, prendete, bevete, venite, mangiate e bevete nel suo pane di vita, nel calice dello Spirito. Maria, la sposa regale che adorna di virtù i comunicanti. Poi quinto, venite e andate ad annunciare il Signore, i riti di congedo, la Vergine del viaggio apostolico. Questo per dire, ecco, anche qui il binomio, riunione e diffusione. Maria annunciata si fa annunciatrice. Ecco adesso la mia seconda parte, vorrà dire che corro, anche se la più impegnativa, però qualche cosa. Allora, nei riti di introduzione, venite e contemplate Maria, ecco, nei cinque momenti dell'Eucarestia, Maria maestra, la Vergine dell'accoglienza che ci richiama anche l'assemblea. È così. Allora, come nell'annuncio del Signore a Maria il Verbo si fece carne nel suo seno, così la parola viene ad abitare nel seno dell'assemblea. Il Signore è con te e l'assemblea deve ricordare questo: dove due o tre sono radunati, io sono in mezzo a loro. Cioè, noi, vedendo Maria, tabernacolo, trono regale, sede della sapienza incarnata, ostensorio di Cristo, dovremmo ricordare questo adagio: in gremio matris sedet sapientia patris. Va bene? Eh sì, bisogna saperlo, eh. Nel grembo della madre sta Cristo sapienza del padre. Eh sì. E questo ci ricorda anche Maria Tabernacolo. Ecco, come Maria è sede di Cristo, così, ecco qua, vediamo se me lo sono scritto, noi dobbiamo apprezzare, guardando Maria scopriremmo la sacramentalità dell'assemblea radunata dal Signore. L'assemblea, guardando Maria, scopre questo: che una comunità riunita nella fede, nella carità, è il primo sacramento del Signore tra i suoi. Sto citando il Magistero della Chiesa. Per noi l'assemblea è mettersi insieme. No, no, no! L'assemblea è Epifania di Cristo. Oh, dopo l'ascensione, come i circoli giovannei hanno potuto dire? Noi abbiamo mangiato con lui, l'abbiamo toccato, l'abbiamo visto. Come l'hanno visto? Vedendo i fratelli che celebravano, vedendo l'assemblea, hanno visto Cristo. Allora, Maria Tabernacolo, Maria Trono ci ricorda, ecco, che in fondo noi dobbiamo vedere l'assemblea per vedere il Signore. E qui volevo citarvi anche Dante, quando San Bernardo dice a Dante: riguarda ormai la faccia che a Cristo più si assomiglia, perché la sua chiarezza sola ti può disporre a vedere Cristo. Paradiso 32, canto 32. Cioè, qui è così che Maria, ossia San Bernardo, anche in Dante abbiamo così, che tu per vedere Cristo prima devi vedere Maria. Difatti la nostra teologia ci insegna questo: tu vedendo l'ostensorio di Cristo vedi Cristo, ma mediante l'ostensorio che è la madre. Ecco, allora, ricordare: come per vedere Cristo devi vedere la madre, così per vedere Cristo devi vedere, apprezzare l'assemblea. Vi ripeto, l'assemblea è luogo rivelativo del Signore. Poi, non lo spiego perché tempo corre, la Chiesa di Cristo è la casa di Maria. Maria è la madre di famiglia, della famiglia di Dio che accoglie. Mater familias, che accoglie. Ricordate, i magi entrati nella casa, che cosa fecero? Videro il bambino con sua madre, con sua madre. Quando entri nella chiesa, tu trovi la madre con il bambino. Ecco perché Cromazio di Aquileia, mica padre Gaspari, diceva che la chiesa di Cristo è la casa di Maria. Ecco Maria che accoglie. Allora ricordate, qua non lontano, il Caravaggio nella Madonna di Loreto, questa tela dipinta per l'anno santo del 1600, e questa tela sta nella chiesa di Sant'Agostino qui a Roma. Immagina il Caravaggio, la Vergine che scende con il suo figlio dalla nicchia dell'altare, esce dalla porta del Tempio per accogliere i pellegrini. Maria accoglie nella sua santa casa, Loreto, ma la santa casa che è la chiesa di Cristo. Ma già Girolamo, Ambrogio aveva detto: Maria è l'aula dei celesti sacramenti. Maria è l'aula, ci introduce nelle varie stanze dei sacramenti. E poi vi dicevo, ecco, dopo l'ascensione, dove vediamo Maria noi? Quando si dice dove appare la Madonna, quante volte mi viene chiesto quando vado in giro, dove appare la Madonna, quali sono i segreti che la Madonna ha riferito specialmente a quando si parla di Fatima? Io credo alle apparizioni, però, momento, rispondo, dove appare, dove sta la Madonna dopo l'ascensione? Io lo chiedo a voi, Atti 1,14. E Atti 2,42. Maria sta nel cenacolo quale madre che forma i futuri missionari. Maria la troviamo con i discepoli nel cenacolo. E i suoi segreti cosa rivela? È il suo testamento. Il suo testamento l'ha fatto il giorno delle nozze di Cana. Secondo momento: venite, ascoltate Cristo, il Verbo Sapienza. Maria la discepola fedele. A qui vi devo leggere il testo di Spe Salvi numero 50, il Papa che dice: e tu Maria ti sei inchinata davanti alla grandezza di questo compito e hai detto sì all'Annunciazione. Per noi Maria l'Annunciazione è una fede critica, mica dice subito sì, vuol capire, no davvero, questa è una vostra esegesi paganeggiante. Addio, ecco qua, mi sono andato a rivedere tutti i miei articoli scritti circa addio, si addio che parla si risponde con l'ascolto docile e obbediente. Ecco perché la liturgia della parola è completa quando, come l'Annunciazione Maria arriva al Fiat, così noi, quando siamo chiamati a rispondere a Dio, dobbiamo dire sì. Perché se tu non realizzi la parola, non c'è la teiosis, la cena nuova. Come la Vergine diventa madre di Dio, non è più una semplice ragazzina vergine, donna da marito, ma madre di Dio, si opera la novità della cena nuova. Così, se noi diciamo fiat a Dio, si realizza la pasqualizzazione, la cena eucaristica, la vita nuova, la novità di Dio. E in questo, ascoltate, anche se non spiego, Maria Liber Verbi, San Sofronio di Gerusalemme, quello che diede spazio ai saraceni per fare costruire la prima moschea a Gerusalemme, poi fu cacciato proprio lui da Gerusalemme. Maria libro aperto, San Sofronio di Gerusalemme, libro riassuntivo di Cristo, libro dei comandamenti del Signore, Teodoro lo studita. Poi Germano di Costantinopoli dice che Maria è il volume senza macchia, nuovo, purissimo. Andrea di Creta dice che Maria è il libro scritto da Dio. Tutti dobbiamo guardare a questo libro, perché da questo libro apprenderemo ogni virtù. Ermanno di Fritzlar. Poi Maria è la tavoletta anche, sulla quale il Signore scrive la sua parola. Origene dice che Maria è foglio bianco su cui lo scrittore Dio può scrivere ciò che vuole. Eusebio di Cesarea dice che Maria è come una tavola pittoria. Dio, pittore, può scrivere su questa tavoletta ciò che vuole. Atanasio Alessandrino anche lui dice che Maria è una tavoletta da scrivere, e Dio è lo scrivano, scrive liberamente su questa tavoletta. E Caterina da Siena che dice: Maria terra fruttifera, pianta novella, germinatrice del frutto, la santa del sangue di Cristo. Però Caterina parla di Maria anche come tavola che porge la dottrina. Ecco allora Maria che esercita il suo magistero a Cana, ha esercitato il suo magistero Giovanni Paolo II, è nella veste di maestra che esorta noi a eseguire le disposizioni di Cristo. Allora ecco qua, se Maria è maestra, il fate questo di Cristo esige anche un onore dovuto a Maria. Cioè, voi quando fate questo, celebrate il Signore, dovete render conto anche alla madre. Sapete chi lo dice? Fozio, patriarca di Costantinopoli. Celebrare il sacrificio di Cristo è un onore reso alla madre. Perché devi rendere onore alla madre? Perché Cristo, amici miei, è frutto di due sì. Il sì del Padre, sì del Padre e del Figlio, ma Cristo è frutto anche del sì della Madre. Maria va onorata proprio nell'ascolto della parola di Dio. Fate questo, si diceva nell'antichità, ma anche dunque Ugo Vanni della Gregoriana del Biblico, anche lui dice questo: fate questo, la celebrazione di Cristo, e deve essere anche obbedienza alla madre che dice fate quello. Eh sì. E poi ecco perché si dice che l'Eucaristia profuma dell'intercessione della Vergine. L'Eucaristia porta l'impronta dell'intervento materno. Terzo, venite e celebrate il Signore il Sommo Sacerdote. San Bonaventura, che era un grande teologo, voi sapete che il Papa era esperto fin da giovane, che bei libri che aveva, pieni di note, tutte note ben precise, davvero. Io una volta conoscevo Josef Alois Ratzinger, anche Alois, vabbè, poi dopo è scomparso, non lo so, vabbè. Cioè, i suoi libri quando era giovane, beh, pieni zeppi di note. Ebbene, San Bonaventura, questo l'ho preso proprio da Cardinale, no, era teologo di Ratzinger a quel tempo. Comunque, Bonaventura dice che l'offerta eucaristica deve avvenire per le mani della madre. Comunque, allora, sentite qui, come, vediamo un po', Maria diventa grembo del Signore, così l'assemblea nella liturgia eucaristica diventa grembo sacramentale di Cristo. Qui sarebbe i riti della preghiera eucaristica richiamano il Natale, il Natale. Cristo, ecco, che nuova legge, nuova cena, nuovo rito, nuovo sacerdote, nuova maternità, nuova nascita. E tutto questo perché voi sapete che, vabbè, era così, non mi spiego, ma dico solo così. Allora, il Papa, dove sta? In Sacramentum Caritatis, numero, vediamo, 15, dice che nell'antichità, per dire corpo di Cristo, si usava corpo di Cristo per dire corpo nato da Maria, Vergine, il corpo eucaristico e il corpo ecclesiale di Cristo. Numero 16, Sacramentum Caritatis, numero 15, Sacramentum Caritatis, cioè si dimostra la continuità tra Cristo nato da Maria, Cristo eucaristico, e il Cristo corpo ecclesiale. Ma anche Sant'Ambrogio di Milano, San Tommaso d'Aquino ci tenevano a dire: ciò che noi consacriamo è il corpo nato dalla Vergine. La stessa cosa dice San Leone XIII, così, che l'Eucarestia prolunga la maternità di Maria a Betlemme. La stessa cosa ha detto il Papa domenica 9 settembre 2007 all'Angelus da Vienna. L'Eucarestia perpetua in modo sacramentale il mistero del Natale di Gesù. Questo per dire come la presenza della Vergine anche nella preghiera eucaristica ci vuol portare a onorare la madre. Perché? Perché fate quello che egli vi dirà, scusate, io sto correndo e non capisco più quello che devo dire. Allora, fate questo di Cristo, richiama e attua l'esortazione della Vergine, fate quello che egli vi dirà. Quindi dobbiamo, come il Signore, siccome il corpo di Cristo nell'incarnazione ci è dato per mezzo di Maria, così anche la nostra offerta deve avvenire per mezzo della Vergine. Poi Maria ci ricorda nella preghiera eucaristica l'offerta, la via vittimale. È così. Anche a te una spada trafiggerà l'anima. Cristo offre il suo corpo, Maria offre la sua anima. E il grande, come si chiama, Jacopone da Todi dice così, che mentre Cristo veniva crocifisso nel corpo, Maria veniva crocifissa nello spirito. Ecco allora, in ogni messa abbiamo un'unica offerta, due offerenti. Questo in grosso modo vuol dire, se noi siamo invitati a diventare vittima con Cristo, due offerenti. Il Signore offre noi Lui, l'offerta unica gradita al Padre. Va bene. Poi venite, mangiate e bevete. Allora, è così. La comunione. Nella comunione abbiamo che Maria dice fate quello che vi dirà. Cristo ha detto fate questo, prendete, mangiate, prendete e bevete. Chi obbedisce alla parola si vincola alla parola di Dio. Allora, mentre i vincoli con la parola non vengono dalla carne, dal sangue, ma vengono dall'ascolto. Chi ascolta la mia parola per me diventa, dice Cristo, fratello, sorella e madre. Maria è fratello, sorella, sposa di Cristo perché ascolta la parola. Anche noi ascoltando la parola ci leghiamo nuzialmente a Cristo. E in questo vincolo, ecco, allora diventiamo il corpo di Cristo. Qui Sant'Agostino che dice: ipse Christus facti sumus, ipse Christus facti sumus. Quindi ecco quando si può affermare che caro Gesù, caro Maria. Cioè, se siamo corpo di Cristo, non meno vero è che la carne di Cristo è anche la carne di Maria. E noi quando facciamo la comunione, diceva il Cardinal Schuster, beato, grande Schuster, quando facciamo la comunione la Madonna vede in noi qualcosa che appartiene a lei. Diventiamo parenti, affini con la Vergine proprio nel momento della comunione. Va bene. Facciamo finta che siamo arrivati alla fine. Ecco allora, due minuti o tre ancora. Maria è la maestra incomparabile che ci introduce alla logica sacramentale eucaristica. Ecco, Maria, trono del Verbo. Da questo trono il Verbo chiama e raduna il popolo. Maria nell'assemblea liturgica, quale madre della famiglia del Signore, accoglie il popolo celebrante. La Vergine ci ricorda che noi siamo primo sacramento in cui Cristo abita e si rivela. Se tu scopri Maria, trono di Cristo, apprezzi di più anche l'assemblea. Secondo, il magistero di Maria nella liturgia della parola. Maria, libro del Verbo, libro scritto, libro riassuntivo, libro da leggere, foglio su cui il Signore ha scritto tutto, ha riassunto la sua parola. Maria, anche tavola pittoria. Poi, terzo, Maria che ascolta e custodisce nel suo cuore la parola del Signore, diviene madre di Dio. Egualmente, l'assemblea che fa memoriale di Cristo arriva alla teiosis, alla divinizzazione. Sì, Maria, madre di Dio, e noi veniamo cristificati. Quarto, l'ascolto del Signore in Maria produce l'unione nuziale totale con il Figlio. E anche per noi nella comunione raggiungiamo la conformità, la sintonia, una unità con il Signore, unità. Ecco perché si dice allora, la preghiera non è tanto ottenere, ma unirsi, diventare. La preghiera che diventa, se capisci i riti di comunione, la preghiera non è strappare a Dio, ma è diventare uno con il Signore. Poi c'era il fatto, che io questo non l'ho detto, i riti di congedo, sarebbe così. La Vergine dopo l'Annunciazione compie la sua prima missione nella visita di Elisabetta. Così la Chiesa, dopo il rito della Messa, guidata da Maria, Maria la prima missionaria, la donna delle visite, così la Chiesa, nel nome di Maria, visita i fratelli nel mondo. E qui ci tengo a dire, la carità è così. Allora, Maria va da Elisabetta, primo, e è all'origine della professione di fede di Elisabetta. Secondo, Maria portando Cristo all'origine della santificazione di Giovanni Battista, santificazione, e all'origine Maria anche della lode, della preghiera di Elisabetta. Terzo, Maria è all'origine della visitazione della carità. Carità fraterna verso la parente Elisabetta. Così per noi la carità che è triplice. La carità innanzitutto spirituale. Se tu diceva Madre Teresa al povero non annunci Cristo, lo rendi povero due volte. Quindi non basta organizzare le messe caritas,
trasformare il giorno di Natale, la casa di Dio, profanando la casa di Dio, dove noi diamo da mangiare alla gente, quando ci sono tanti spazi attigui alla Chiesa, davvero. Voglio dire, la prima carità è quella spirituale, insegnare la fede. Secondo, insegnare a pregare, santificare i fratelli. Terzo, la carità materiale, vestire gli ignudi, eccetera. La carità che avete esercitato voi nell'ascoltarmi. Ho finito. Mi sopportate ancora? Non ho visto sassi neanche nuova marcia ancora. Ho parlato 52 minuti, vero?
Ringraziamo per questa lezione di Ventra il nostro carissimo padre Sergio Gaspari, il quale ci ha introdotto in una immensa, possiamo dire, dinamica liturgica spirituale. Vorrei ricordare innanzitutto che quello che lui ha detto, e cioè questo mistero, la sacramentalità della parola, è anche il tema di quest'anno della 12ª Assemblea dei Vescovi, perché la precedente Assemblea dei Vescovi ha trattato l'Eucaristia. Non si può dissociare l'Eucaristia dalla parola di Dio, né la parola di Dio dall'Eucaristia. Perciò la 12ª Assemblea, prendendo per così dire le mosse dalla precedente che ha parlato dell'Eucaristia, tratterà la parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa. Perciò il tema che ha sviluppato padre Sergio è realmente, tra le due grandi assemblee, ha citato Sacramento Caritatis, che è il frutto della precedente assemblea, Sacramentum Caritatis, l'Eucaristia. Naturalmente la prossima esortazione apostolica sarà Sacramentum Veritatis, perché quel Sacramentum Caritatis e l'Eucaristia, prossima sarà la parola di Dio, Sacramentum Veritatis, se vogliono fare
Sacramentum Verbi.
Sì. E può essere un pandan, diremmo, già in attesa e in confezione nel prossimo ottobre. Ecco, ma per capirci in quale ambiente giustamente stiamo insieme vivendo. Potrei ricordare però, se mi permettete, soltanto una cosa, che già Paolo VI, nella sua Marialis Cultus, ha introdotto la dinamica di cui ci ha lungamente parlato questa sera padre Sergio Gaspari, e cioè che quando si celebra si riproducono gli stessi atteggiamenti della Vergine Maria. E perciò quali sono questi atteggiamenti fondamentali? La Vergine, lui ha iniziato con la Vergine dell'accoglienza, basta andare a una chiesa greca e si vede subito la Vergine che dice venite e partecipate, la parola liturgica greca, apri a noi la porta della tua misericordia, Maria diventa la porta dei sacramenti, ma questa è l'accoglienza. Però abbiamo quattro termini che vengono portati e sottolineati in applicazione mariana ed ecclesiale da Paolo VI. Vergine in ascolto, e allora ecco venite, come hai sviluppato, venite, ascoltate il Verbum Dei, no? Vergine in ascolto. Secondo, Vergine, possiamo dire, in preghiera, e questo è un elemento che è all'interno di tutta la celebrazione. Terzo, quello che ha sottolineato, Vergine offerente, e allora l'offerta del Cristo, o come comincia anche il Sacramentum Caritatis, chi è che celebra? Il Cristo totale, capo e corpo. Allora l'offerta del Cristo, l'offerta dei cristiani, l'offerta della Vergine, l'offerta di se stessa nell'offerta del Figlio, eccetera, e la Chiesa che come Maria offre e si offre, Marialis Cultus. E quarto, la Vergine Madre, la comunione, questa comunione che divinizza, lui usa parole molto grandi, io non so parlare così alto come te, la divinizzazione, il diventare partecipi della divinità del Signore mediante il suo corpo e il suo sangue. Maria che diventa madre, madre lei stessa in comunione, addirittura di carne col Verbo di Dio, e madre nella comunità ecclesiale mediante la Chiesa, per cui la Vergine è sempre presente laddove Cristo, ecco allora il profumo di Maria, laddove Cristo viene offerto, donato, comunicato, è sempre presente Maria. Ave verum corpus natum de Maria Virgine. Grazie a Padre Sergio di questo, possiamo dire, averci introdotto nell'attualità e della parola ascoltata liturgicamente e del mistero vissuto con Maria nelle profondità del proprio cuore. Qualche domanda da parte vostra?